Hasta María Espina.
Ma io mi sento un po' imbarazzata perché sono venuta malgrado il tema, diciamo, perché è un tema che mi piace, nel senso che io non ho mai pensato all'amore, non l'ho mai neanche cercato. Ho cercato di capire che cos'ero io, che cosa volevo e che cosa fosse il senso e che cosa significasse maschio e femmine, fin da bambina ho sempre cercato di capire. E quindi su questa cosa dell'amore, ma vabbè, se capita, forse me ne accorgerò, forse non me ne accorgerò. Ma aggiungo anche che, per esempio, nel vedere i film con il cavaliere che salva la dama, io con la dama mi incavolavo un po' e preferivo il cavaliere, cioè nel senso, salvati un po' e salva anche gli altri. Non mi andava questa posizione così di attesa femminile, non mi è mai andata bene, penso che non mi andrà mai bene. Ciò nonostante, sono in corsa anch'io in tutti i drammi del desiderio e mi limito sinceramente, per ciò che mi riguarda, a chiamarlo così. Non discuto nulla se qualcun'altra ha il piacere di poterlo considerare amore, io, per me l'amore è una ricerca, insomma, e non credo che c'entri molto con il sesso, né con l'identità, soggettività, io credo che sia un sentimento che si può provare nei confronti della vita di tutti coloro che condividono questo tipo di vita che riguarda l'umanità. Poi, ripeto, si vedrà. Sul desiderio, però, devo dire che ho fatto molta difficoltà ad accettare il mio desiderio, più che non ad accettare quello maschile. Perché quello maschile, secondo me, erano fatti loro. Il mio, invece, era una cosa da scoprire in un mondo, in una situazione che me lo impediva, sostanzialmente, perché ai tempi miei era veramente impedito, condannato e quant'altro. Ciò nonostante poi si sono presentati tempi più fortunati in cui si è potuto, no, sperimentare di sé. E su questa cosa devo dire che grandi pene non ho sofferto, perché mi piaceva il fatto di poter provare un desiderio e soddisfarlo e conoscermi, no? E conoscere anche a quel punto il desiderio dell'altro. Per ciò che riguarda la violenza, ciò sto cercando di dare anche delle risposte, no? E di dire dove io mi sento più vicino, no? Come modo di pensare e di sentire. Per quanto riguarda la violenza, devo dire che quello è stato il secondo passo fondamentale nella mia vita. Io ho convissuto, ho fatto una figlia nella maternità, per me quello era l'amore, ecco, quello era l'amore, ma senza codici, senza regole, era semplicemente perché mi veniva un po' selvaggiamente così. Così l'ho vissuta, così è andata e forse anche mia figlia è un pochettino così selvaggia. Però siccome stiamo bene tutte e due, non è successo niente di grave, va bene così. Quello che non va bene è la violenza. E su questo devo dire che io ho messo anni a capire a che tipo di violenze io stessa fossi stata oggetto. Primo, perché essendo acculturata, intelligente, piuttosto di carattere, non ho mai neanche preso in considerazione che qualcheduno osasse farmi violenza, primo. Secondo, perché nei tempi in cui io ho cominciato a prendermi in mano, che avevo 24, 25 anni, 26, un'età così, non infantile, ma per i tempi, insomma, eravamo molto bambini noi, tutto sommato, quello che io, da cui io dovevo difendermi era una violenza di strada. Mi sembrerà strano, ma questa è la verità. Per me era un problema andare in giro e sono arrivata ad avere anche degli anni proprio da crisi di panico ad andare in giro da sola, quindi con una menomazione pazzesca da tutti i punti di vista, lavorativo, personale, eccetera. Ma mi sembrava, come dire, normale. Io evidentemente risultavo, venivo vista come troppo attraente, di conseguenza me la dovevo vedere con questa violenza che ai tempi sembrava normale. Poi dopo, va bene, la convivenza, mi sono trovata la mia autonomia di movimento e tutto quanto, ma adesso, arrivo al dunque, adesso io mi sto rendendo conto adesso, dopo aver fatto la staffetta, voglio dire, quindi aver sentito le altre, essendomi relazionata con le altre, che esiste una specifica violenza maschile contro le donne, che con la violenza in generale ha a che vedere, non ha a che vedere, ha a che vedere con il godimento di cui parla Maria, perché non è Marina, perché non ha a che vedere con il desiderio, ha a che vedere con il possesso e ha a che vedere con la capricciosità. La pretesa di essere tutto è il contrario di tutto, che è esattamente il segno dei tempi, come dice lui, no? Questa perdita di identità fino a pensare di poter essere tutto e possedere tutto. Devo dire che non sarei arrivata a capire che cosa può essere un amore se non avessi attraversato la comprensione di che cos'è la violenza e di che cos'è la violenza legata alla relazione uomo-donna. E a questo punto anch'io mi sento di distinguere fortemente tra desiderio e godimento, e penso che il godimento, in quanto privo di confini, perché può essere per un oggetto, come può essere per una donna, come può essere per un uomo, come può essere per l'infinito, è veramente, no? Non l'anticamera dell'inferno, è l'inferno interno. Proprio perché non ti metti in relazione con niente, non solo di simile a te, ma neanche riconosci più il diverso da te. Quando il bello del gioco sta proprio, no? Nel riuscire a riconoscere, da avere un po' di curiosità, uscire da questo narcisismo infantile e accettare le regole di un gioco di rispetto sia degli altri che di se stessi. Perciò io ribadisco, l'amore non chiedetemi che cos'è perché non lo so. Però sulla violenza ci si arriva a capire, non è laterale la questione della violenza.
Allora, prima di dare la parola di nuovo a Sveva, sono altri due, posso... Sì, Manuela Olivi.
Sì. Allora, ne ho 2000 di idee in testa, scusate, cerco di razionalizzare due o tre cose. Allora, mi ha molto stimolata gli interventi iniziali, ma soprattutto mi ha fatto riflettere il fatto... Non mi sentite?
Alzo un po' la voce, Manuela.
Allora, stavo dicendo questo, rispetto alla violenza, di cui sono testimone quasi quotidiana, non per diretto rapporto violento, ma perché sento tante donne che ne parlano. Il dato è quello che diceva un po' Anna Maria adesso, ma soprattutto a me viene da pensare che questo aspetto della relazione tra un uomo e una donna sia molto da indagare. A me tremano un po' i polsi quando sento Barbara parlare di complicità, perché bisogna veramente molto intendersi su questo. Allora, da una parte è vero che ci sono delle relazioni dove c'è un aspetto di complicità che mette insieme la relazione amorosa con la voglia di possedere in qualche modo, controllare l'altro, entrare dentro tutta una serie di meccanismi che però fanno parte di un aspetto molto, molto intimo, molto personale del vivere una relazione. Dall'altra invece secondo me c'è un aspetto sociale diverso all'interno di questa relazione, cioè lo distingo proprio tanto, nel senso che tutto quello che noi possiamo vivere, abbiamo vissuto nelle nostre relazioni d'amore, no? Più o meno positive, interessanti, più o meno deprimenti e svalutanti, perché poi non lo so, chiunque forse qua dentro, tanti qua dentro hanno provato, no? Quanto si può star male dentro una relazione che ti svaluta, ma che tu non capisci, esatto. Non sai come la stai vivendo, non sai che cosa stai facendo. Allora, però questo io lo trovo tutto un modo di gestire le relazioni, di avere delle esperienze che fanno parte della tua, che fanno parte della tua vita, che fanno parte di un mondo, che fanno parte di un contesto, poi anche sicuramente più ampio, ma che stanno fuori in qualche modo dal discorso violenza, da come io lo vedo e lo intendo. E quindi tremo quando queste due cose vengono sovrapposte, perché la distinzione è necessaria. Allora, per me la violenza è una volontà di dominio, è una volontà in qualche modo non solo di controllare l'altro, non tanto di controllare l'altro, ma quanto di infliggergli una qualche pena, perché è un dominio molto pesante, è una volontà di negare la libertà all'altro. Ecco, allora nei due discorsi iniziali di Sveva e Alessio non ho sentito la parola, non ho sentito la parola libertà, che a me piace molto, che io uso molto in tanti contesti, no? Che però non e che io è quello che cerco di vivere quotidianamente nella mia esperienza personale. Cioè, questo scambio, mi trovo molto anche in quello che diceva Giordana, in questo scambio con mio marito, con cui ormai sto quasi da 25 anni, ci vediamo quasi a noi ormai, no? Perché uno dice, ma facciamo anche qualcosa, apriamo la coppia finalmente, no? Come si diceva una volta, adesso siamo tutti invece monogamici, stiamo tutti dentro queste relazioni così, siamo molto più controllati dallo Stato, secondo me, anche in quello che facciamo e dalle situazioni che ci si pongono, ma questo è un altro discorso. Ma io dico, vogliamo dare la possibilità e vogliamo parlare di possibilità di libertà con tutti, uomini e donne, senza doverci dire che in qualche modo così facendo siamo complici appunto di qualche cosa che poi alla fine ci viene addosso, no? Come un po' ti sei presa questa libertà, adesso ti pigli anche le conseguenze della libertà. Così come io vedo con molto sospetto il discorso del ma insomma l'uomo ha come interesse centrale nella relazione d'amore e nella relazione sessuale, nello specifico quello del godimento, per cui entra dentro questo meccanismo ed è questo che gli fa perdere un po' il senso anche del sé, il senso di quello che sta facendo, e in questo modo sembra quasi giustificarsi il fatto che poi alla fine, essendo la donna, non so bene perché su un altro campo, perché secondo me invece sul godimento è vero che abbiamo due godimenti piuttosto diversi, però è pur sempre vero che all'interno di un rapporto sessuale, voglio dire, si tende a entrambi, non solo sarebbero auspicabili, ma voglio dire, si tende a questa conclusione. Non si capisce perché invece la donna non dovrebbe tenderci più di tanto e quindi essere poi negata dall'uomo, essere poi soggetto di oggetto di aggressione in qualche modo. Io vedo che l'aggressione c'è e l'aggressione violenta c'è, quindi diciamo si porta alle estreme conseguenze un certo tipo di rapporto di dominio e di controllo quando c'è la volontà di affermare una libertà. Quindi la volontà di affermare una libertà, io esco, io faccio, io lavoro, io mi laureo, io studio, io vado a fare cose che mi interessano, e allora questo, quando confligge con una certa idea che nella relazione di coppia l'uomo può avere, allora diventa uno scontro. Ma questo sta per me dentro, per la mia esperienza, perché fortunatamente ho avuto esperienze più o meno positive personali, sta dentro invece a proprio un incipit della relazione che è fatta di io mi lascio dominare e io faccio questo passaggio del sto dentro una relazione di questo tipo, che poi queste cose avvengano per tante ragioni. E poi non abbiamo parlato assolutamente della questione dei figli, perché credo che i figli siano un elemento che rispetto alla libertà del muoversi dentro una relazione amorosa comportino tutta una serie di conseguenze che quella libertà mettono fortemente in gioco, in discussione.
Certo, se diventi genitore, secondo me è un'altra storia.
Se diventi genitore è un'altra storia.
Stiamo più parlando di quella relazione lì.
Poi non so se questo è il contesto, però l'aspetto politico che io vedo nella mia esperienza professionale è quella che questa libertà delle donne ormai viene negata, cioè ci sono tutta una serie, ma qui appunto bisogna aprire un altro capitolo, di interventi legislativi, di tribunali, di giurisprudenza per cui la libertà delle donne è completamente negata, ma questo proprio è un altro discorso.
Allora, Nicoletta Bonaparte.
Interessava questo discorso.
Voce Nicoletta, vieni un po' più avanti che oppure alza la voce.
Mi interessava il discorso perché penso che la relazione tra uomini e donne in realtà riguarda la costruzione del mondo, è un discorso che attiene alla costruzione di quello che io chiamo l'umano, è in gioco l'umano. Quello che secondo me è in realtà è ancora fisso nella relazione, è un discorso antico che è in realtà l'erotizzazione del dominio. Secondo me il problema serio che è all'origine della violenza maschile contro le donne è questo, l'erotizzazione del dominio. E poi l'amore e il sesso sono ancora di fatto separati e sono entrambi costruzioni culturali. La cosa che a me attinente anche alla costruzione del genere, quello che secondo me è interessante è che, per esempio, non è un caso che gli autori che hanno detto più cose originali sia sul genere che sulla sessualità sono state le donne e le persone omosessuali. Foucault, Pasolini, Butler, sono persone omosessuali perché in qualche modo partono comunque da una necessaria messa in crisi da una parte dell'identità, dall'altra anche dei costrutti culturali che sono intorno alla sessualità, i ruoli. E dicevo l'amore, anche l'amore è una costruzione culturale che sicuramente affonda le sue radici, come dice Leanne, in un'origine del rapporto madre figlio. Però è altrettanto vero che il patriarcato ha separato quello che è. Allora, non è un caso che qua si parla o di amore o di godimento. In realtà, secondo me, il desiderio porta a una mistica del desiderio. E in qualche modo non mi piace perché comunque rimane in una, appunto, in un altro tipo di costruzione, anche quella, una costruzione culturale. Quello che invece a me interessa in qualche modo è il piacere che sfugge alle categorie e che necessariamente non può che essere in qualche modo condiviso, quindi porta al centro la relazione. Quindi quando per me è così importante l'idea della destrutturazione dei generi, non tanto perché è culturale, non tanto perché si entra nell'indistinto, quanto perché ci si libera. Certo non si sa in quale direzione, che cosa in effetti, quale cornice può sostituire quella del godimento legata alle merci, alla pornografia, dove appunto si vede l'erotizzazione del dominio, e dall'altra la mistica del desiderio e dell'amore. Io credo che al centro sia ancora la necessità di una liberazione, che probabilmente era quella con cui è nato il movimento delle donne. E il piacere che secondo me sfugge alla fissità dei ruoli, sfugge anche ai concetti di coppia. è ovvio che in una coppia il desiderio, il piacere magari non dura tutta la vita, secondo me è una cosa naturale, però ci fa problema. E perché ci fa problema quando tutto sommato si potrebbe anche vivere altre relazioni, avere una libertà maggiore di incontro, senza necessariamente dover fissarsi sulla monogamia, per esempio, per appunto.
Perlomeno non necessariamente.
La parola a Giacomo.
Brevemente, credo che sarò breve. Io sono d'accordo con Lea quando dice che vanno tenute insieme il discorso, il pensiero su amore e violenza, ma penso anche che succeda. Per esempio, io mi trovo spesso, mi sono trovato che la discussione parte sull'amore anche e finisce sulla violenza, oltre che viceversa. Perché appunto sono molto vicini. Uno dei motivi per cui sono vicini, secondo me, può essere questo anche, che nella nostra civiltà è come se tutti, in modo diverso, ma tutti e tutte, subissimo una dose di violenza normalissima, diciamo normalizzata. È così normale che si fa fatica anche a percepirla e a vederla, e bisogna fare un percorso a posteriori per vederla complicato e lungo. Per esempio, io, per quanto mi riguarda, penso di non averla ancora vista tutta bene, diciamo quello che ho subito come uomo, che è quella che potremmo sintetizzare come profonda svalutazione. Sia può essere del corpo, del sentire, sfiducia nel proprio sentire, e quindi, beh, chiamiamola così appunto, svalutazione e sfiducia di quello che si è. Ecco, nella nostra civiltà io credo che colpisca tutti e tutte, anche nel patriarcato, diciamo che teoricamente ha favorito, o cioè oggettivamente ha favorito gli individui di sesso maschile, quindi diciamo... Capisco anche che le donne a volte, quando cerco di fare questo discorso, si arrabbiano, perché dicono: ma come, che faccia tosta, avete avuto tutti i vantaggi e i privilegi del mondo e adesso venite anche a fare le vittime. Io non so neanche bene con chi lamentarmi, diciamo, di quello che ho subito, perché potrei lamentarmi con tante figure maschili, a volte anche femminili, insomma. Però penso che anche gli uomini, penso diciamo che alcuni compagni di viaggio, di percorso, possono essere d'accordo con me, hanno subito, diciamo, questa forma di violenza in senso lato, ma profonda, di svalutazione e sfiducia nel proprio sentire, nel proprio corpo, nella propria emotività. Insomma, una violenza di base, appunto, così normalizzata, così vasta e profonda, che in molti casi non si vede. Io poi lavoro a scuola, faccio l'educatore con ragazzini maschi con problematiche molto diverse tra loro, e comunque, vivendo a scuola, vedo come la scuola spesso all'atto pratico è un meccanismo che produce disagio, malessere, anche violenza potrei chiamarla. Produce disagio anche negli insegnanti, tra parentesi, quindi anche di questo non si sa bene con chi prendersela, perché anche gli insegnanti stessi, che producono a volte violenza sui ragazzi, hanno anche loro la percezione di una violenza, e chi la fa a loro, il ministero, cioè si sale sempre di più, a un certo punto non sai più con chi prendertela, forse l'unica strada è lavorare su se stessi, cioè vedere, sentire meglio che tipo di violenza, di svalutazione abbiamo subito, e cambiare rotta. E siccome appunto, e questo ha molto a che fare ovviamente con le relazioni d'amore, perché se uno sta in una relazione d'amore svalutando se stesso, il proprio corpo, le proprie emozioni, fidandosi poco, si capisce quanto anche l'amore ne risenta, e penso che nella nostra civiltà l'amore appunto risente tanto di questa violenza di originaria, non saprei come chiamarla. diciamo, io mi sento fortunato perché nella relazione d'amore che sto vivendo non sento di fare tutta questa fatica di costruzione, no? Che dici, ma chi me lo fa fare in certi momenti? L'ho sentita in altre relazioni che penso non a caso siano anche finite, e in questa relazione importante che sto vivendo, e sono diventato da poco genitore, quindi la fatica la conosco, non è che non la veda, però diciamo la percezione di fare le fatiche che faccio anche fuori, cioè lavorando nella mia vita, le fatiche che faccio con me stesso, quindi non vedo una differenza di fatica nella relazione d'amore che sto vivendo, e questo mi fa piacere, perché appunto se la fatica è troppa forse è meglio non costringersi a farla quotidianamente per troppo tempo. E, ecco, questo penso che mi viene da dire che è bello quando l'altra persona rispetta e ama la tua libertà, anche quando questa potrebbe togliergli qualcosa, no? C'è questo riconoscimento di libertà profondo, per cui, non lo so, banalmente facendo degli esempi, cercare di sostenere il desiderio del partner di frequentare altre persone, magari anche, sempre più difficile, la libertà della partner di frequentare un ex partner, con tutti i rischi, no? Che magari tornano insieme, cioè accettare di stare con questo rischio, con questa parziale perdita, con la fiducia che il riconoscimento di libertà, il sostegno alla soggettività dell'altra persona è comunque quasi sicuramente un guadagno anche per te, anche nel momento in cui ti toglie qualcosa, ti fa rischiare, però è un di più che poi nella qualità della relazione si sente, perché appunto la relazione poi cresce nella libertà, nel riconoscimento della propria e altrui libertà. Penso che, e qui mi fermo davvero, sennò poi parlo troppo, che è come se vedessi che la mia idea, diciamo, di amore respira se c'è un amore verso me stesso e anche un amore verso il mondo. E la relazione d'amore che vivo è come se fosse l'acqua che scava il letto del fiume, no? E quindi è una relazione importante. L'acqua passa molto di lì, spesso scava, a volte ce n'è poca, a volte ce n'è tanta, però l'acqua, appunto, l'acqua sono io, l'acqua gira e mi collega al mondo, io mi spargo nel mondo, il mondo mi travolge, insomma, si può vedere in tanti modi. Quindi se in una relazione d'amore non c'è l'amore verso se stessi e non c'è questa apertura anche però di amore verso il mondo, secondo me lì cominciano degli scompensi che non fanno bene, che fanno fare quella fatica bestiale per troppo tempo. Basta, non so dove volevo arrivare, ma
ci sei arrivato. Sveva, e adesso qualcun altro vuole intervenire, facciamo intervenire.
Ho una sola cosa.
Sì, nome che
da Rossella.
Rossella.
Schiacciata da tanti interventi, non sono capace di strutturare appunto come hanno fatto gli altri. No, una sola cosa. Riprendendo quello che aveva detto prima la
Giordana.
Signora Giordana e quello che aveva detto lui, non so i nomi, quindi scusate l'impaccio. Ecco. No, dicevo che in fondo quando si è parlato di mancanza, prima che lui dicesse questa parola, io continuavo a pensare alla parola solitudine invece. Ma per cui credo che dalla mancanza, se si parla di infiniti amori, quindi di amori che poi diventano amori di persone adulte, di persone mature, insomma, si possa parlare di mancanza che diventa solitudine, ma con la S maiuscola, cioè siamo tutti delle solitudini che quindi si incontrano e che quindi forse non hanno neanche bisogno di aprirsi così tanto all'altro, perché credo che la libertà sia essere liberi, appunto, anche di vedere persone, come lei diceva, ma non c'è bisogno di di condividere proprio esattamente tutto, perché credo che restiamo fino all'ultimo giorno di vita delle solitudini, ma con la S maiuscola appunto. Quindi il fatto di la parola che usavi tu al posto di solitudine, io credo che sia una forma elevatissima di vivere i rapporti d'amore, vivere i rapporti con gli altri, e quindi in questa solitudine in cui do tutto quello che posso, credo che sia anche, adesso qui non mi tremano i polsi nel dirlo neanche un po', però credo che arrivare a esperienze in cui appunto va, non io, non so, voglio dire, io persona, prima di essere donna o uomo, vado a cercare il godimento, non perdo affatto la mia identità, ma come solitudine, come ente solo che si stacca e dalla mancanza passa ad essere solo in modo maiuscolo appunto, mi vado a cercare delle sensazioni, il piacere, il godimento, ognuno l'ha nominato in modo diverso, come diceva la sociologa, perché mi libero completamente e ci riesco, da adulto ci riesco, perché ho fatto un percorso di crescita personale e vado a godere di fronte a un essere che non conosco, ma che riconosco come un solo, anche lui che cerca e lo rispetto, quindi non vedo... cioè no, non mi cade il mondo per una cosa così, proprio perché prima di tutto non ci oppongo il fatto di essere, prima di tutto siamo noi soli, perché siamo soli di noi.
Stella, vuoi riprendere la parola?
Ma sì, anch'io non sono in grado di strutturare un discorso dopo tutte queste impressioni e discussioni, proprio così a spot. Io resto convinta che le relazioni d'amore siano relazioni che vadano costruite.
Sì, dopo svevele.
E che ci sia, come dire, parte, la fatica è parte della costruzione di una relazione d'amore come delle relazioni con l'altro, proprio perché come diceva Giordana, che adesso è scappata, è un incontro con l'alterità. Però non farei un automatico, come dire, non li vedo come sinonimo fatica e noia, come invece poi hai concluso tu.
Sì, ma certo.
Perché il conflitto in realtà è necessario per un conflitto positivo, tutti sappiamo quanto è difficile, per provare a incontrare l'altro, altrimenti non si riesce a conoscersi, non si riesce a capire quali sono i confini del rispetto l'una per l'altra senza questo lavoro, anche se appunto, come dire, suona male, c'è un po' questa idea che l'amore debba un po' venire, debba essere quasi calato dall'altro e non debba implicare fatica, in realtà è una cosa assolutamente necessaria. E poi appunto rispetto al ragionamento che fa Alessio, io ahimè sono molto meno ottimista rispetto al discorso dei cambiamenti. Sicuramente ci sono stati tantissimi cambiamenti in questi ultimi 30 anni, come dicevi tu Barbara, la vostra generazione di femminismo ha aperto dei varchi. Secondo me adesso le giovani donne, e io, guardate bene, non mi reputo più una giovane donna perché ho 37 anni e ho proprio notato la forte differenza con le ventenni di oggi, che sono una generazione completamente altra dalla nostra. E per entrare un po' in quello che dicevi tu della precarietà, ad esempio, taglio con l'accetta, perdonatemi, per un certo tipo di generazione l'emancipazione è dovuta passare dal lavoro, mi emancipo grazie al lavoro. Noi abbiamo iniziato a dire, però aspetta un po' che qua lo scenario del lavoro è un po' problematico, io sono cresciuta con un immaginario di posto fisso, a un certo punto avrò un contratto a tempo indeterminato, la mia generazione ha iniziato a vedersi chiudere questa idea. La generazione di oggi si vuole anche un po' emancipare, tra virgolette, dal lavoro, e quindi nonostante la precarietà ha trovato delle strategie per costruire una progettualità, che a noi sembra una progettualità zoppa, non continua, che ha bisogno di aiuti continui perché non autonoma a livello economico, ma loro invece che, se vuoi, dal loro punto di vista, farsi bloccare da un'idea di lavoro, di emancipazione, di autonomia, che non è più quella, hanno detto: intanto io faccio un figlio, sto in coppia, mi creo, poi vediamo come ci si organizza. E questa è una grandissima differenza. Quindi le giovani donne si stanno appropriando dei varchi che noi abbiamo aperto in modo completamente diverso. Quindi, no, rispetto al desiderio di far tutto, lo rivendicano, secondo me, non come è stato declinato dalla libreria, perché mancava un po' la voce delle giovani che fanno questo, e perché banalmente le giovani donne non possono scegliere un lavoro a tempo a part time, perché non esiste nel nostro mondo dei contratti lavorativi, però lo rivendicano e hanno trovato delle strategie di slack, ancora tutte da aggiustare, però non si sono fatte fermare.